Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio di Due Ragazzi e un Podcast. Io sono Francesco.
E io sono Lorenzo.
Dunque, oggi parleremo dell'effetto che hanno gli eventi sportivi sulla società, sulle nazioni che le ospitano. Io direi, cominciamo subito da un evento di attualità, che forse non so quanto abbia colpito la Nuova Zelanda, però, essendo comunque uno sport non così popolare, però che ha colpito anche tanto l'Italia, me compreso. Le regate, perché proprio giusto una o due settimane fa ci fu l'America's Cup che appassionò, me compreso, tantissime persone in Italia. E diciamo. Tu cosa dici, Lorenzo? Cioè, io credo che lo sport possa veramente unire le persone. Io, a me sono piaciute le barche, mi sono sempre piaciute le barche, ma mai a questo livello. E vedere la luna rossa che sfrecciava nell'oceano è pazzesco. Io direi che veramente ho scoperto un nuovo sport. Secondo te, lo sport può veramente unire? Quanto può unire lo sport?
Beh, sì, può unire anche, soprattutto delle persone a cui piacciono lo stesso sport, banalmente andare a vedere la partita a casa dell'amico e poi ti trovi già in 10 persone, oppure anche ho visto dei video nella finale dei mondiali di calcio del 2006 che erano tutti in piazza col grande schermo. Non ci si conosceva, però comunque era la festa così. E appunto pure come la brigata, le, sì, la briga, le, rega, sì, le regate, appunto può anche appassionare, per esempio io non conoscevo questo sport, cioè, conoscevo, cioè sapevo che esistesse, però non è che seguivo molto, cioè a zero proprio. Invece poi vedevo il post su Instagram così, ah, vedi gli italiani in finale così, e poi niente, ho guardato, sbirciavo un po', così ora non mi sono appassionato, però comunque lo sport può creare nuove amicizie e anche nuove passioni.
Assolutamente, assolutamente. Diciamo, l'evento sportivo più importante, non parliamo di quello che ha più visto, però quello più importante, dopo tutto quello che riunisce tutti, o praticamente tutti gli sport, sono le Olimpiadi. Dunque, tu ti ricordi quando il 24 giugno 2019 hanno annunciato che Cortina e Milano avrebbero ospitato le Olimpiadi invernali del 2026, perché io ho un ricordo molto nitido di questo momento.
Beh, allora, non seguo molto tutto ciò, però adesso appunto un'altra cosa nuova, adesso che so che sono in Italia, soprattutto a Milano, da Milano a Cortina, beh, sicuramente seguirò di più tutto ciò e ho anche partecipato su quel sito lì ti facevano decidere tipo per votare il nuovo stemma e il nuovo logo delle Olimpiadi e appunto penso che le seguirò con più attenzione, rispetto alle altre Olimpiadi passate.
È vero, è vero. Sai, io ti dico, non so se tu riesci a condividere questa cosa, però io penso che la nostra vita sia formata un po' a fasi e ogni fase è caratterizzata da un evento o più eventi che succedono nella nostra vita personale, più uno o più eventi che succedono nel mondo reale. E eventi sportivi con i mondiali di calcio, le Olimpiadi, gli europei di calcio, le regate, pure qualcosa di più banale come la Serie A o la Formula 1 o l'NBA, determinano anche la nostra vita, se ci pensi, sono ricordi indelebili. Un'altra cosa che però è rimasta indelebile sono gli stadi e gli impianti, perché le Olimpiadi, appunto, richiedono grandi investimenti da parte delle nazioni che lo ospitano. Le candidature sono presentate anni prima e vengono scelti con, appunto, anni di anticipo e richiedono molti soldi. Infatti, spesso eventi di questo calibro sono stati oggetti di questioni anche di corruzione, se vogliamo. Per esempio, anche Tokyo 2020. Però, diciamo, nel 2016 ospitarono le Olimpiadi estive a Rio de Janeiro E vabbè, Olimpiadi estive, tutto molto bello. Il problema è che tanti degli impianti utilizzati, vecchi e nuovi, ora stanno decadendo, sono letteralmente abbandonati. Pure il Maracanã, che chi come me è nel 2014 era proprio un piccoletto, si ascoltava la canzone Maracanã, tutti gasati per il mondiale, poi vabbè, abbiamo fatto schifo quell'anno, però vabbè, questa è un'altra storia. Diciamo, è triste vedere anche il Maracanã completamente abbandonato. Quindi ora sorge la domanda spontanea: secondo te le Olimpiadi hanno un ruolo importante nella società al giorno d'oggi?
Beh, sì, cioè assolutamente perché oltre, vabbè, sì, costano molto, cioè fare tutto l'ambaradam, in parole semplici, però è un grande investimento perché innanzitutto porti tanto turismo e promuovi il territorio. Per esempio, i campionati di calcio, cioè, scusa, i mondiali di calcio di Rio de Janeiro, cioè se li ricordano tutti perché erano campionati fighissimi, cioè c'era colori, la musica, le
Beh,
parate, lo stadio, le luci, le
i tasti,
cose.
Babbo Natale, lui.
Era cioè, è molto e quindi cioè, quando penso alle Olimpiadi mi dice voglio andare in Brasile, mi viene da pensare così. E appunto penso che questa cosa sia appunto una cosa che viene in mente però ad altre persone. Questa cosa può portare il turismo nelle nazioni in cui vengono svolte le Olimpiadi o mondiali o qualsiasi altra competizione, però mondiale, dal punto di vista mondiale.
Io sono d'accordissimo. Io credo che però al contempo al contempo le nazioni devono prepararsi bene, perché le Olimpiadi, così anche come abbiamo visto noi, vabbè, noi che siamo di Milano, in prima persona l'Expo, eventi di questo genere richiedono una preparazione non solo per appunto ospitarli per i mesi o sì, il mese per le Olimpiadi e i mondiali, però in cui si ospitano, ma anche il futuro, perché dopo tutto non è che non è un videogioco, non puoi mica mettere gli stadi e poi toglierli e poi chiudere l'applicazione, no? Non è poi così facile. Io credo che le nazioni debbano pensare che le Olimpiadi e gli eventi sportivi siano in generale un investimento a lungo termine. Per esempio la Cina, che ora ospiterà le Olimpiadi invernali nel 2022 a Beijing, avevano già ospitato le Olimpiadi nel 2008, quindi riutilizzeranno tanti degli stadi. E è buono, diciamo, poi non so se candidarsi 2 volte a un'Olimpiade sia per un'Olimpiade sia una cosa fattibile per tutte le città o nazioni, però comunque rimane una bella cosa. Poi, diciamo, se vogliamo parlare dell'Italia, nel 1960 le Olimpiadi a Roma. Innanzitutto l'Olimpico, tu che sei tifoso romanista, allora l'Olimpico. Quindi poi proprio durante il boom economico italiano ha aiutato molto con il turismo. Però sempre in Italia nel 2006 ci furono le Olimpiadi invernali di Torino e oggi l'impianto di Torino, appunto soprattutto il villaggio olimpico, è abbandonato e abbastanza pericoloso. Quindi io ti chiedo, come dovrebbero gestire i mondiali? Prendiamo soprattutto le Olimpiadi in questo caso, perché devi costruire molte più strutture per le Olimpiadi rispetto ai mondiali, ovviamente. Quindi io ti chiedo, secondo te le nazioni, quando appunto presentano la loro candidatura alle Olimpiadi, devono anche considerare l'avanzamento delle strutture, cioè quante strutture hanno in quel momento nella nazione, o credi possono semplicemente dire ne costruiremo de ne delle altre senza problemi?
Beh, cioè, innanzitutto una nazione se fa un. Cioè, penso che se vuole iniziare un progetto deve anche pensare a come finirlo, diciamo, tra virgolette, bene. Perché lasciare lì le baracche che non servono più, non, Non servono a nessuno, cioè, cosa le lasci? Piuttosto usale per, non lo so, farci il mercato, farci degli uffici, centri commerciali o una zona di qualcosa, o anche beneficenza, che cacchio ne so. Per esempio, una domanda, tu sai l'Expo adesso cosa fanno lì, tutto quell'ambaradam lì?
L'ambaradan, il no.
È tutta la cosa lì.
Allora, sì, l'Expo ora lo stanno trasformando l'area in una nuova zona, in un polo industriale tecnologico. E, se non sbaglio, ci sarà anche una nuova sede dell'università. E sì, diciamo, Expo però hanno ritardato, secondo me, troppo. Ci hanno messo tantissimo a decidere cosa fare. Questo non va bene, anche perché. Diciamo, abbiamo cominciato a sentire tanto del progetto per riqualificare la zona di ex Expo, anche se sta molto male, diciamo, troppo tardi, insomma. Poi, tu sei stato ad Expo, immagino.
Sì.
E Expo era bellissimo, per esempio, Padiglione Italia era spettacolare.
Sì, appunto anche ritornando al punto del turismo, appunto Padiglione Italia, banalmente viene, che ne so, un croato all'Expo a Milano, entra nei Padiglioni Italia, vede un po' di quello, va nei posti dove fanno cibo buono italiano, e così. E magari dice: vabbè, dai, l'estate prossima ci torno in Italia per visitarla bene. Cioè, appunto, ho anche il padiglione c'era quello della Cina, sì, mi pare di sì, della Cina a Milano. E magari uno va nel padiglione della Cina e si innamora della Cina e si incuriosisce, appunto, anche non proprio nella nazione dove vai, queste organizzazioni possono promuovere appunto il turismo in tutte le nazioni del mondo, alla fine, qualsiasi cosa tu faccia, perché appunto sono cose grandi con cui appunto puoi fare molte cose.
Sì, senza dubbio. E diciamo, concentrandoci per un attimo su Expo, ora stanno facendo un progetto chiamato MIND, il Milano Innovation District. La cosa bella è che deve sempre avere una parola, cioè l'acronimo deve diventare una parola, lo trovo abbastanza divertente. A diventare comunque un polo tecnologico, e questo in realtà è molto interessante, anche perché. La zona di Expo 2015 è fuori di Milano. Io che vado spesso sull'autostrada a fianco, l'autostrada dei laghi, a fianco alla zona Expo per andare a Como, cioè, devo dire, è una zona non bellissima, molto industriale. Avere un polo più tecnologico con tanto verde che fa bene anche all'innovazione, direi faccia più che bene. Però torniamo, direi, sulle Olimpiadi. Diciamo, abbiamo fatto questa piccola parentesi con l'Expo. E ora io direi, sempre concentrandoci su Milano, siamo un po' milano-centristi, visto che siamo di Milano, giustamente. Quindi io ti chiedo, si è parlato tanto di San Siro, dello stadio Giuseppe Meazza, su come, diciamo, vogliono distruggerlo, l'Inter e Milan vogliono distruggerlo, vogliono costruire un nuovo stadio, ma la città, il comune si è opposto. Secondo te, cosa si dovrebbe fare con San Siro, considerando che ospiterà la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi del 2026?
No, beh, allora, se lo beh, potrebbero un'opzione sarebbe appunto abbatterlo, però comunque usare tutto quel terreno lì per farci un'ulteriore cosa, perché non puoi farci più di tanto in uno stadio, cioè non puoi fare tipo una zona universitaria in uno stadio abbastanza. Però se lo tiri giù. Ora parlo un po' così, due parole così, però penso che non sia impossibile da fare. Diciamo che levarlo e poi lasciare così e magari costruirci il solito Lidl della minchia, anche no, onestamente, magari farci qualcosa di più interessante, come appunto una cosa per le università, un ostello per stranieri, un centro commerciale decente oppure.
No, un altro centro commerciale, ti prego, no. A me non piace molto il centro commerciale. Sono cubi di plastica e cemento e vetro che per me è come essere in una trappola, in una prigione. Non, cioè, poi sono grandi e sono così enormi che non sai mai da dove uscire.
Che traumi hai avuto da bambino nei centri commerciali?
Non so, poi sono noiosi. Cioè, questa è la mia esperienza, però. È anche vero che io sono andato al centro commerciale in America, lì avevo un negozio di pretzel buonissimo, molto buono. Auntie Anne, se andate mai nella zona Midwest, Wisconsin o Illinois, forse Chicago, provatelo che è buonissimo. Comunque sia, tornando sulle Olimpiadi, secondo te, per le città è buono avere le Olimpiadi da un punto di vista finanziario? Cioè, ha ancora senso avere così tanti soldi per le Olimpiadi o do si dovrebbe fare qualcosa per tagliare i costi?
Cioè, ora non so veramente quanto spendano e quanto, però appunto secondo me è un investimento con cui ci riguadagni o uguale o di più, cioè o non ricavi nulla o ricavi, non c'hai una perdita secondo me perché ora va bene tutte le strutture così, ma una volta che le costruite poi non ti servono all'infinito. Le hai fatte per lì, quei 2 mesi, 2 o 3 mesi di Olimpiadi, no, quanto durano, non lo so, vabbè.
Un mese dipende, sì, circa un mese.
Un mese, paghi quello che devi fare, poi tutti i biglietti, gli sponsor, le cose, così alla fine penso che un guadagno ci sia. E appunto, se paga lo Stato ricava anche appunto dal turismo, dalle imprese, banalmente anche dalle scommesse da qualsiasi cosa,
Toto
cioè,
calcio.
ma sì, cioè, alla fine, no, penso che ci guadagnino sempre, qualsiasi cosa, anche mondiali in Qatar, cioè,
Ah,
ragazzi, no,
vabbè,
non in Qatar, sì, in Qatar li fanno.
sì, però i mondiali in Qatar sono una.
Allora, a
No,
parte che sono una cagata, però.
vabbè, lì entriamo anche in un discorso di corruzione, di discorso anche per il fatto che in Qatar è. Si sa che in Qatar non vengono rispettati i diritti umani, soprattutto dei lavoratori, anche per costruire gli stadi non sono esattamente rispettati, tenuti al massimo delle priorità, il che ha reso i mondiali in Qatar molto discutibili, anche perché, parliamoci chiaro, Qatar non è una nazione che puoi, specialmente considerando che poi vabbè, è diventato molto più famoso anche con appunto con i mondiali, cioè più famoso, si è diventato più conosciuta questa cosa, appunto dove i lavoratori vengono praticamente sfruttati. Non, è ovviamente stato un caso di corruzione molto molto grave, però ormai è troppo tardi. Sì, diciamo, c'è ben poco da fare. Però parlando sempre di soldi, in pratica a Rio 2016 hanno il villaggio olimpico, sai, dove stanno gli atleti, no? E tutta la stampa. 700 milioni di dollari. E dovevano essere trasformati in appartamenti di lusso, ma per ora è quasi chiuso e il 93% è vuoto. Non, io non so cosa dire, onestamente. Cioè, appunto, le nazioni devono pianificare quel che viene anche dopo, perché altrimenti succedono cose come queste o a Torino. Rio de Janeiro e Rio 2016 sono probabilmente forse l'esempio peggiore o migliore, se lo vediamo così, per un'Olimpiade che è andata bene, però da un punto di vista economico e anche diciamo sociale non è veramente andato malissimo. Per esempio anche nel Maracanale l'erba è quasi completamente appassita. Veramente tantissimi soldi, quasi mi permetto di dire, buttati nel cesso, negli impianti dove per il nuoto le piscine sono vuote, dismesse, quasi sembra Quarto Giaro. Poi, allora, però vorrei parlare invece di qualcosa forse di un po' più positivo e comincio direttamente con Euro 2020, che 2020 molto non è, però 2021, visto che sarà tenuto in quest'estate. Tu cosa ne pensi della strategia di Euro 2020 di non tenere gli europei campionati in una sola nazione, ma tenerlo in varie città in Europa?
Beh, cioè è una bella iniziativa, perché comunque, ora vabbè, a parte il Covid così, però comunque sono 20 cristiani che viaggiano, li tamponi, è buona lì. Se uno è positivo, lo lasci a casa, però comunque, mettendo da parte il Covid, comunque, cioè, non penso sia giusto farlo soltanto in una nazione, cioè, sono europei, li fai in tutta Europa. Anche per una questione di integrazione e cazzi e mazzi, queste cose qua, perché cioè, anche se li facessero in Italia o soltanto in Francia o in Olanda, non è giusto per le altre nazioni. Cioè, se un italiano vuole andare allo stadio a vedersi Italia Olanda, deve andare in Olanda o deve andare in Spagna o in culo ai lupi per vedersi una partita, no?
Italia Paesi Bassi, anzi Paesi Bassi Italia, mi vengono subito i flashback di Euro 2000 con il cucchiaio del pupone. Muoio,
Vuoi
faccio
bacio
il
il cucchiaio?
cucchiaio. Dunque, secondo te questa strategia di più nazioni dovrebbe essere adottata? Forse, diciamo, questa Euro 2020 è speciale perché sarà speciale perché appunto l'anno scorso, tecnicamente, però lasciamo perdere, era il 60° anniversario del primo europeo nel 1960. Quindi, anche su idea dell'ex presidente della UEFA Platini, poi vabbè, sappiamo cosa è successo con la corruzione, tutto FIFA, UEFA e tutto. Originariamente si è deciso di andare con questo piano e si è continuato. Quindi, secondo te, gli europei dovrebbero essere continuati a essere tenuti così o proprio direttamente tornare a una nazione?
Ma no, assolutamente continuare. Magari, cioè, mettiamo in paragone. Voi magari pensate, vabbè, allora dovrebbero farlo anche le Olimpiadi, però quello è tutto il mondo,
No, tutto
figa.
il mondo, quello è più difficile. Secondo me sarebbe meglio.
Soprattutto è appunto, è un buon investimento per una nazione che magari ha anche bisogno di soldi. Mentre l'europeo è l'Europa, comunque non è poi così grande, cioè è grande, però non è immensa, non ci vuole nulla a portare una squadra dall'Italia in Spagna, che sia in Francia o che sia nella Russia europea. Quindi no, penso bisogna continuare così.
Giusto. Ci sta assolutamente. Poi, tra l'altro, oggi, coincidenza pazzesca direi, è iniziato il lungo viaggio della torcia olimpica per appunto Tokyo 2020, per le Olimpiadi, che diciamo, escludendo poi tutte le parti molto controverse, diciamo, delle Olimpiadi è una bella cosa perché torniamo anche alle Olimpiadi originali dell'antica Grecia e diciamo escludendo la parte finanziaria ed economica, tutti i svantaggi che può portare un'Olimpiade, devo dire però che c'è una certa, come posso dire, una certa sensazione quando si guardano le Olimpiadi, quando anche non l'ho mai assistito, però vorrei. La torcia olimpica è un evento unico, direi. Quindi, secondo me, poi dammi la tua opinione su questo. Secondo me, le Olimpiadi sono veramente, gli eventi sportivi in generale possono realmente unire, veramente. Poi, se vogliamo tornare anche all'America's Cup di prima, non credo che sarebbe, forse grazie anche alla quarantena, non credo che lo sport sarebbe mai diventato così popolare. E ci siamo riusciti a unire, ci sono persone che hanno scoperto questo nuovo sport, incontrato anche altre persone che hanno questa passione. E questo lo trovo veramente pazzesco. Le cose anche più piccole possono unire le persone nei posti più lontani e grandi, e questo è veramente bello.
Madonna. Vabbè, invece volevo introdurre così, volevo chiederti cosa ne pensi, così proprio una chiacchierata come i vecchietti con la grappa al bar di Zibido San Giacomo. Cosa ne pensi
Per
della
chiudere con
nazionale?
classe questo gran episodio, io direi che sia giusto fare una bella conversazione, perché al momento in cui stiamo registrando, il 25 marzo 2021, tra un'ora, porca miseria, già un'ora, ci sarà appunto Italia-Irlanda del Nord al Tardini di Parma. Questo sarà pubblicato tra un'ora, quindi sarà già iniziata, però alle 20:45 su Rai 1 non la perdete. Devo dire che la nazionale è interessante, ha dei giovani talenti, Bernardeschi che fa il fenomeno in nazionale, ma poi alla Juve sembro io quando gioca a calcetto, più coordinatissimo, palloni persi. Vabbè, comunque sia, io spero che veramente la nazionale possa fare bene, perché rispetto agli altri anni abbiamo una rosa molto competitiva, ma anche molto giovane. Poi, vabbè, ci sono le potenze della Spagna, non molto la Germania, i Paesi Bassi, la Francia.
Sì, vabbè, dai, quella passeggiata, no? Noi abbiamo, come si chiama il giovane lì? Chiesa, come si
Church,
chiama?
Chiesa, che. Madonna, io Chiesa lo amo, ma più che Chiesa deve diventare una religione, perché noi tutti i Juventini lo osanniamo, perché è un grandissimo giocatore. Però credo che realmente possiamo avere. Il calcio italiano in questo momento, lo dico senza mezzi termini, scusatemi, fa cagare il calcio italiano in questo momento. Lo dico onestamente, lo dico da Juventino che siamo usciti agli ottavi con il Porto. Fa cagare il calcio italiano in questo momento, siamo a un livello bassissimo. Quindi, per la nazionale, andare avanti bene è un buon segno, un buon segnale di ripresa. Ovviamente non siamo ai livelli di Serie A dei primi 2000, che mi viene la lacrimuccia con Del Piero, Totti, Cannavaro, Maldini, Bobo Vieri, potrei andare avanti all'infinito. Però
Fabrizio Miccoli.
Mascara, questo gol lo vedono pure a Tonga, lo vedranno pure a Tonga. No, ovviamente non è quello il livello, però si spera che un giorno raggiungeremo un livello forse per vincere l'europeo, anche perché quest'estate la vedo abbastanza tosta vincere l'europeo.
Vabbè, io allora, finita questa chiacchierata da bar, io chiuderei qui, che
Chiudiamo qui,
dici?
chiudiamo un po' a freddo, dopotutto, e chiediamo a voi, anche se non ci sono i commenti su Spotify, per ora, non si sa mai cosa si può introdurre. Cosa ne pensate di questa cosa? Fate un pochino di riflessione, perché dopotutto oggi termina.
La chiesa. Sembra la chiesa quando dice la sera, fate la riflessione, cari ragazzi.
No, dopotutto le Olimpiadi si stanno avvicinando, la cresima si sta avvicinando, le Olimpiadi si avvicinano. Quindi, diciamo, se vi piace lo sport, informatevi, anche perché ci sarà decisamente tanto da divertirsi. Quindi, io direi, forza Italia, non il partito, però la nostra squadra, la squadra della nazione italiana, la mettiamo così. Alle Olimpiadi e anche questa sera per Italia e Irlanda del Nord, per quanto non sia un partitone, e direi sì, possiamo chiudere qua.
Niente, noi siamo due ragazzi, questo è il podcast. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie
Andate in pace,
eleison.
amen.